Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, conosceremo la Croce Verde di Busalla in provincia di Genova. Subito dopo, come di consueto, avremo i consigli segreti dell'amica Matilde. E in chiusura, come sempre, scopriremo il santo di oggi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
E mandare come un valzer la vita, danzar la dovrai, come vestito la sera che tu danzerai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato, conosciamo ora la Croce Verde di Busalla in provincia di Genova. Ci colleghiamo con il suo presidente, il dottor Giuseppe Coniglio. Buongiorno, dottor Coniglio.
Buongiorno.
Allora, veniamo alla Croce Verde di Busalla. Quanti anni ha?
Fra 2 anni compiremo 110 anni. In questo momento ne abbiamo 108. è nata il 27 luglio del 1910.
Ecco, la Croce Verde di Busalla è un'associazione di volontari, cioè persone che spendono il loro tempo gratis per svolgere i vari servizi di assistenza sanitaria.
Esatto.
Quali sono questi
noi
servizi?
Noi abbiamo 1200 soci e 120 persone che girano intorno all'emergenza-urgenza, ai servizi programmati, assistenze, tutto quello che concerne il nostro lavoro. Sono tutti completamente gratuiti e quindi è un proprio volontario puro il nostro.
La Croce Verde conta anche un parco macchine costituita da quanti mezzi, quante ambulanze?
Abbiamo 3 ambulanze, 2 automediche e 10 mezzi adibiti a trasporto disabili e più un pulmino che è adibito a trasporto dei nostri disabili dalla nostra valle fino ai centri di istruzione che hanno questi ragazzi qui.
Questi servizi quindi comprendono, oltre all'emergenza, anche l'assistenza e trasporto ai malati che devono effettuare terapie o visite negli ospedali.
Esatto, qualsiasi cosa. Ho avuto l'onore anche di poter portare da Genova a Milano 2 trapianti di fegato, e che per me è stato un piacere in emergenza e la soddisfazione di vederli, poi di rivederli nel nostro paese e camminare tranquilli.
Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? cose che trema sul tuo visino. E pioggia e pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove.
Una domanda personale: facendo questo volontariato, questo servizio al prossimo, ha avuto dei momenti di commozione dove ha pensato di non farcela?
Sì, io ho tutti i giorni questo patema d'animo di non potercela fare, ma mi incoraggia molto vedere e capire i miei stessi volontari. Ma tutti i giorni ce la farò? Non ce la farò, però vado avanti con passione e con orgoglio. E la cosa che mi commuove ancora oggi è ogni volta che entriamo nel nostro piccolo ospedale pediatrico, l'ospedale Gasbini, ecco lì mi prende un attimino un'emozione particolare, perché sono bambini, quindi l'emozione è forte.
Per i vostri servizi avete bisogno di molte persone di ogni età disponibili a regalare anche poche ore del loro tempo. Come ci si può mettere in contatto con voi per avere informazioni a riguardo?
Si mette in contatto con la Croce Verde Busallese, abbiamo il nostro sito web, abbiamo Croce Verde, www.croceverdebusallese.it, e si mettono lì, si fa una domanda, una domandina, viene poi questa domandina vagliata dal consiglio, perché ovviamente devono avere certe caratteristiche, poi si decide se poter mandarli, instradarli sull'emergenza urgenza, cioè il servizio di 118, ambulanza, oppure instradarli se per i servizi ordinari, che comunque per noi i servizi sono tutti uguali.
Da quanti anni è presidente? Quali i punti cardini della sua missione? Perché tale è una missione la sua.
Sì, guardi, allora, io sono presidente da 3 anni e avrò ancora il mandato, mi scadrà l'anno prossimo, ma già il mio consiglio e la mia assemblea me lo stanno già prorogando. I nostri punti sono stati 2 o 3 inizialmente dalla mia presidenza, sono state l'acquisizione di un servizio di automedica, visto che noi il primo ospedale lo avevamo a 25 minuti dal nostro paese, perché abitiamo nell'entroterra genovese, quindi è stato proprio una raccolta firme, un impegno totale per avere un automedico, un punto di prima assistenza. L'abbiamo ottenuto grazie all'assessore della regione Liguria, Sonia Viale. Abbiamo ottenuto questo, che è partito in via sperimentale il 22 aprile del 2016 e ora comunque dovrebbe andare a regime. Un altro punto che mi ha commosso moltissimo è stato quando abbiamo, dal 1 gennaio del 2016, iniziato un servizio di trasporto di disabili per la nostra valle ai centri di assistenza.
Dottor Coniglio, in questi 100 anni, oltre 100 anni, il numero dei soci è aumentato?
Il numero dei soci aumenta tutti i giorni e in questi 110 anni diciamo che l'unico neo che abbiamo, e siamo ben voluti da tutta la nostra valle, siamo la più grossa di tutta la valle, su 22.000 abitanti ne abbiamo 8 pubbliche assistenze e noi siamo la più grossa. Un nodo cruciale a noi ci portiamo dentro e che a me ogni volta che ci penso mi commuove, e in questo momento solo pensarci mi sta commuovendo. E un nostro milita qui intitolato alla nostra croce, che si chiama Marco Paleggiati, e in un servizio di emergenza alle 8 di sera in autostrada, dopo aver caricato l'infermo in ambulanza, è arrivata una macchina e lo ha investito in pieno, e questo ragazzo qui è deceduto, non aveva neanche 18 anni, e a cui è stata intitolata la nostra sede. Questo è successo nel 2004.
Sento che è ancora vivo il ricordo di questo giovane. Once all dreams were worth keeping. Ecco, da quanto abbiamo sentito, preziosissimo il vostro lavoro. Le vostre porte, lo ripetiamo, sono aperte a chiunque voglia chiunque venire a dare il suo contributo.
Chiunque vuole può venire tranquillamente.
Allora, io la ringrazio, dottor Coniglio, un abbraccio a lei e agli altri volontari.
Grazie,
buona giornata.
Grazie, arrivederla, grazie.
Vunno mare a trovare in la canta nimca, vieni con me e accomincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e c'è impara.
Ora spazio ai consigli e ai segreti della nostra amica Matilde. Buongiorno Matilde.
Buongiorno Orazio, oggi andiamo in India. Voglio rivivere l'avventura indiana dei Beatles, quando nel lontano 68 i baronetti di Liverpool si ritirano in un ashram di meditazione a Rishikesh per scrivere canzoni. Siamo a 6 ore di treno da Delhi, ai piedi dell'Himalaya. Però oggi la foresta ha inghiottito gli edifici in rovina di questo centro, ma presto il complesso tornerà a vivere grazie a un museo dedicato proprio alla band inglese.
Se chiudiamo gli occhi per un istante, Matilde, siamo sulle rive del Gange. Bob Spitz, un biografo della band, racconta che lontani dal fragore della metropoli, Lennon e McCartney avevano ritrovato il flusso della creatività e una certa pace nel loro rapporto. Insomma, avevano proprio in questo villaggio indiano ripreso a scrivere musica.
Sì, Orazio, la band con la meditazione voleva ritrovare il suo fulcro. Qui Harrison apprende l'uso del sitar, strumento a corde indiano molto simile a un liuto.
Il villaggio oggi torna alla vita con il Festival Internazionale dello Yoga.
Pensa che c'è addirittura una cattedrale dei Beatles ricavata da un muro decrepito dove generazioni di visitatori hanno lasciato graffiti e messaggi ispirati ai brani più celebri del gruppo.
Ma torniamo sui passi della Beatlesmania, facendo meno strada. Cosa ci consigli, Matilda?
Il Museo dei Beatles a Liverpool. Liverpool è la città natale dei Beatles e iniziamo una visita nel locale The Cavern Pub, dove la band ha iniziato a esibirsi. Sempre a Liverpool vi consiglio di andare in Penny Lane Street, la via del quartiere di Church, dove John e Paul hanno trascorso la loro infanzia.
All'epoca i quattro sconosciuti si chiamavano ancora The Quarrymen. Andiamo ora a Londra, che li ha consacrati a vera leggenda della musica. Qui diventano i Beatles.
Orazio, inizierei con il luogo culto della foto in strada, Abbey Road.
Ma parli della foto in cui i quattro attraversano le strisce pedonali e l'unico a non indossare le scarpe è Paul McCartney. La foto, mi sembra, è stata immortalata nella copertina dell'omonimo album dei Beatles.
Amici di Radio Vaticana Italia, Orazio è molto ferrato sui Beatles, esatto. È impossibile resistere alla tentazione di mettersi in posa nel famoso incrocio nei pressi degli Abbey Road Studios, dove i Beatles hanno registrato la maggior parte dei loro dischi.
E lo sai che i Beatles hanno venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo? In cosa sono stati innovativi i Beatles?
Direi che hanno introdotto la formula vincente del riff, cioè il ritornello. Nessuno di loro è leader, tutti e quattro cantano e il gruppo insomma a fare la differenza, la forza della British Revolution nei costumi e nei gusti musicali, quella che i quattro non trovano più nel 1970 con lo scioglimento, ahimè, del gruppo.
E John Lennon muore l'8 dicembre del 1980, assassinato davanti al portone della sua casa newyorkese. E quella è stata proprio una triste pagina, Matilda.
È vero, Orazio, ma i Beatles restano eterni con le loro canzoni, da quelle leggere degli esordi Beat a quelle più complesse dell'ultima fase della band, comunque tutte entrate di diritto nella storia della musica. Io ricordo una canzone in particolare bellissima, Let It Be, scritta da Paul McCartney all'indomani di un sogno che aveva fatto, nel quale sua mamma lo rassicurava dicendogli che tutto sarebbe andato bene. Ricordiamo che la mamma di Paul era morta di cancro quando lui aveva solo 14 anni e lo stesso destino purtroppo incontra sua moglie Linda nel 1988.
Let It Be è una canzone di speranza, Matilde, che ci ricorda di non lasciarci mai andare allo sconforto. E questa mattina noi la dedichiamo ai nostri ascoltatori.
Buona musica allora a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana Italia, buona musica nel cuore.
E velocemente, Matilde, prima di congedarci, ci ricordi il tuo indirizzo?
www.isegretidimatilde.com per chi vorrà chiaramente cliccare sulla pagina del blog.
Grazie ancora, buona giornata alla nostra Matilde. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 12 gennaio, la Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Pucci, sacerdote servita. Eustachio Pucci, questo il suo nome di battesimo, nacque a Poggiole di Vernio, in provincia di Firenze, il 16 aprile 1819. All'età di 18 anni entrò tra i servi di Maria della Santissima Annunziata di Firenze, assumendo il nome religioso di Antonio Maria. Nel 1843 fece la professione religiosa e dopo qualche mese ricevette l'ordinazione sacerdotale. L'anno seguente fu nominato viceparroco della nuova parrocchia di Sant'Andrea in Viareggio, affidata proprio ai servi di Maria, e tre anni dopo ne divenne parroco, incarico che contraddistinse il suo ministero per il resto della sua vita, per 48 lunghi anni. Nel 1853 fondò inoltre le Suore Mantellate Serve di Maria per l'educazione delle fanciulle e istituì il primo ospizio marino per i bambini malati poveri. Dopo aver prestato soccorso ad un ammalato in una notte fredda e tempestosa, si ammalò egli stesso di polmonite fulminante, che lo condusse brevemente alla morte, avvenuta il 12 gennaio 1892. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclite un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.